Parlando del male da Platone al neoplatonismo, devo fare una carrellata. Dunque, in un'ora, tre secoli, sette secoli, in qualche maniera. Solo un accenno a Socrate, perché anche Socrate parla non tanto del male, parla del bene, ma non ne parla in termini metafisici, ne parla in termini morali. Nel senso che per Socrate il bene è ciò che deve guidare la vita delle persone ai fini della felicità. Però la teoria socratica è che l'uomo se fa il male lo fa per ignoranza, perché se sapendo il bene necessariamente fa il bene. Allora, nella posizione socratica non c'è una scelta legata alla volontà, cioè una libera scelta tra bene e male, ma c'è semplicemente o l'ignoranza del male se si compie il male, o sapendolo il bene si fa necessariamente il bene. Posizione completamente diversa rispetto alla posizione che sarà quella cristiana, che è legata per l'appunto al libero arbitrio e alla possibilità di scegliere tra bene e male. Platone è il primo filosofo che parla in termini di bene e di male in senso metafisico. Cosa significa? Significa che per Platone esiste qualcosa che è bene. Un bene in senso assoluto, il bene anzi poi identificato con Dio. Il male per Platone non esiste in senso assoluto, ma in senso relativo, cioè come semmai opposto al bene, ma ciò che esiste in quanto tale è senz'altro il bene. Platone parla del male in tanti dialoghi, a seconda di quello che vuole dire e a seconda poi delle epoche della sua maturazione. Ne parla nel Fedone quando tratta dell'immortalità dell'anima e parla del male poi anche nel Gorgia, che sono scritti della sua più o meno giovinezza, il Gorgia, il Fedone a metà strada tra la giovinezza e la maturità, e ne parla del male come del corpo. Nel senso che è il corpo che induce l'uomo a compiere il male, perché il corpo è per l'anima un carcere, una prigione, ed è che spinge l'uomo a compiere azione contro il bene dell'anima. L'anima, che è assimilata alle idee che sono questa realtà pura ed eterna che si trova in un mondo al di là di questo mondo, nell'iperuranio, l'iperuranos, appunto sopra il nostro mondo, ecco, l'anima viene pensata come semplice, cioè è dello stesso genere, della stessa natura delle idee. In quanto tale l'anima, proprio perché appartiene al mondo delle idee, l'anima aspira a ritornare a questo mondo e allora cerca di arrivarci. E quindi nel Fedone la filosofia è una filosofia di meditazione della morte, nel senso di vivere bene in funzione di una morte che liberi finalmente l'anima dalla prigionia del corpo. In un altro dialogo, e qui ne parla quindi in termini morali e psicologici, in un altro dialogo che è la Repubblica, che è un bellissimo dialogo, il male invece viene trattato in termini di giustizia. Che cos'è il male in questo caso? È la sovversione dei principi gerarchici della città. Il male è la confusione, il male è il disordine. D'altro canto il termine giustizia significa proprio proporzione, ed è un termine come A sta a B, il termine geometrico, proporzione geometrica, dove le cose, i termini sono perfetti. Ecco, il disordine dei principi gerarchici nella città sono pensati in analogia, anzi in uno stretto parallelismo, con i disordini dei principi gerarchici dell'anima. In questo caso Platone parla dell'anima come di qualcosa di composto, mentre nel Fedone l'anima era semplice, perché veniva pensata simile alle idee, della stessa natura delle idee, le idee sono semplici perché sono perfette. Allora qua c'è da dire che il semplice è perfetto perché come semplice per definizione non si scompone, non si dissolve, mentre ciò che è composto si dissolve e quindi è imperfetto. Allora, nel caso della Repubblica l'anima invece è tripartita, è composta di tre parti. Il male consiste proprio nella disordinare le parti dell'anima, cioè quando le persone fanno nel mondo, nella realtà, qualcosa che è contro la loro natura. Secondo Platone, ognuno di noi ha un'anima che è composta di una parte che è grande, concupiscibile, desiderante, che è quella che è legata al soddisfacimento dei bisogni del corpo per la sopravvivenza, una parte volitiva e la parte razionale più piccola. Ognuno di noi però di queste parti ha una delle parti più grande rispetto alle altre in proporzione. E allora ci sono tanti tipi di uomini, naturalmente. E cioè nati così. Ci sono gli uomini che hanno la parte razionale più grande e che allora sono destinati, sono i filosofi che dovrebbero essere destinati a governare. Ci sono quelli che hanno la parte dell'anima più grande, che è quella volitiva, che sono i guerrieri e che dovrebbero dedicarsi alla difesa della città, e gli altri, tutti, che è la maggioranza degli uomini, ha la parte più grande che è quella desiderante, che dovrebbero lavorare. Allora, male è proprio lo sconvolgimento della condotta delle persone quando invece che seguire la loro natura, secondo la costituzione della loro anima, pretendono di fare altro. Per esempio, il lavoratore che ha l'anima, la parte concupiscente maggioritaria, che vuole fare il guerriero o reggere la città. Per esempio, Platone critica sempre la democrazia perché qui tutti dicono tutti, anche se non sanno niente, non hanno competenze. È come se noi volessimo andare da un medico, da qualsiasi persona che non è medico. Ecco, questa è la sua idea. Ecco, questo è il male nella Repubblica, strettamente legata all'utopia della città perfetta, della città bella, e nella quale vediamo che la giustizia della città deve essere conforme alla giustizia che deve esserci nella nostra anima. Poi c'è tutto il modo per selezionare le persone in modo che si rispetti questa giustizia, ma di questo non posso trattare qui. Semplicemente nella Repubblica viene indicata una terapia dell'anima che è l'educazione che verrà ripresa anche nelle leggi, l'ultima opera di Platone. Si tratta di educare le persone alla misura e all'ordine. La città ordinata implica che l'anima sia ordinata e soprattutto che regni la misura. Dobbiamo pensare a una società in cui ordine e misura sono proprio i valori, non solo estetici, ma proprio valori etici. Il Timeo, che è un bellissimo dialogo, invece parla del male in un altro termine, in termini cosmologici. Nel Timeo appunto c'è il mito, c'è della formazione del mondo. Qui il Demiurgo, che è un artista, organizza una materia che c'è sempre, ecco qui non c'è creazione, c'è semplicemente un modellare, un organizzare, dare forma ad una materia eterna, una materia che è di per sé caotica. In che modo? Attribuisce a un'anima l'intelletto e poi mette quest'anima dotata di intelletto, la mette nel mondo. Allora, il mondo risulta intanto essere animato, è un grande animale. Giordano Bruno riprenderà l'idea del mondo come grande animale, però quest'anima è un'anima del mondo che si distribuisce in tutte le cose del mondo, in tutti i corpi, e porta con sé intelletto. Quindi ogni cosa è dotata di anima per quanto piccola o grande sia, ha una piccola o grande parte di intelletto. Ed è per questo che il cosmo è un ordine, proprio perché è un ordine animato, proprio perché è intelligente. E allora, questo cosmo, per definizione, cosmo significa ordine, cioè non contiene il male perché è bello. È ordinato, appunto, dotato di intelligenza, attraversato da intelligenza. Allora da dove viene il male? Secondo Platone, dal Dio che è bene, viene solo bene. Da Dio solo bene può venire, da bene solo bene può venire. Il male può venire solo dalla materia, da questa che viene chiamata ile, che significa legno, per dire proprio che c'è qualcosa che deve essere lavorato. E questa materia è una materia che antica, caotica, è informe. La materia in quanto tale non ha forma, ci deve essere l'artista che modella e che dà forma alla materia. Ecco, il male è la materia proprio perché è senza forma. Platone, bisogna tenere presente che Platone, quando parla del cosmo, ha sempre in mente la tecnica, il lavoro degli artigiani, anche nella filosofia, cioè tutta la filosofia dell'epoca, prendono come modello il lavoro dell'artigiano, che è quello di modellare delle cose, dare forma delle cose in vista di uno scopo, di un fine. Ecco. E quindi il mondo non è di per sé la materia, no? E quindi non è questo il male assoluto. Il mondo, semplicemente, il male è semplicemente il disordine mescolato a un certo ordine. Il disordine è dato dalla materia, ma l'ordine è dato dal lavoro che fa il demiurgo sulla materia. Il demiurgo, quando modella il mondo, quando lo forma guardando alle idee e lo vuole fare simile alle idee, ma proprio perché la materia è informe, è refrattaria. E quindi diciamo, le idee che il demiurgo vuole imporre a questa materia, i triangoli, i cerchi, insomma, sono, visto che la materia è refrattaria, sono più o meno così approssimativi, non sono mai perfetti. E difatti poi nella realtà noi nel mondo non troviamo mai un cerchio, un quadrato perfetto, ma sempre figure che assomigliano a quadrati, a cerchi e così via. Ecco, il male sarebbe in un certo senso questa mancata perfezione dovuta alla resistenza della materia. Ecco che, come ho detto, d'altro canto la materia è necessaria, perché se non ci fosse la materia non ci sarebbe la molteplicità delle cose e soprattutto non ci sarebbe il divenire. Perché il mondo, così modellato con questa materia, è un composto, è fatto di tante cose. Ma il composto, come ho detto, si decompone, quindi si dissolve, muore, ma la morte è proprio inizio di nuova vita. Ecco, la materia è necessaria affinché ci sia questo alternarsi di vita e morte, la generazione e così via. Perché il mondo delle idee è eterno. Lì non c'è vita, morte, non c'è divenire, e quindi solamente in un mondo che ha necessariamente la materia è possibile il divenire e attraverso il divenire anche la molteplicità. la complessità, e questo fa sì che il mondo sia anche bello. Leibniz prenderà molte cose da qui. Ecco, d'altro canto, il mondo non sarebbe un cosmo, ecco, dice, se la necessità o materie non fosse persuasa dall'intelligenza divina. Ecco, vuol dire che questa materia è sì informe, sì caotica e sì refrattaria, ma tutto sommato si lascia anche modellare, non totalmente, ma entro certi limiti. E quindi il fatto che la materia si faccia persuadere significa che le cose sono orientate senz'altro verso il meglio. Tutte le cose quindi vanno verso il bene. Dunque io devo fare veloce perché non so. E quindi la materia, più che essere un male assoluto, è un limite, del bene. Vado veloce, però mi non vedo un tubo di niente. C'è buio, e però il fatto che era stato messo buio e io ho bisogno dei miei appunti, già che non vedo niente. Sì, il giudizio che Platone dà sul mondo è un giudizio positivo, no? Perché il mondo, appunto, sia per la sua complessità, sia per la sua varietà, è bello. Poi abbiamo detto che è un ordine attraversato dall'intelligenza. Poi basta vedere i cieli che sono regolari, no? È l'uomo che aggiunge male, oh grazie, che porta un turbamento, un sovrappiù di turbamento al mondo. Anche se l'uomo è necessario proprio perché aumenta la varietà dei corpi dell'universo. E allora ecco che di nuovo ritorna il tema fondamentale dell'educazione per far sì che l'uomo impari a controllare le proprie passioni, perché del male dell'uomo è responsabile solo l'uomo, gli dèi non sono responsabili. E riallacciandosi un po' alla Repubblica, al mito di Er, si dice, dove Er che osserva, che ritorna, che gli capita da morto di andare a vedere cosa fanno le anime quando appunto nell'iperuranio devono scegliere una nuova vita nella quale reincarnarsi, ecco, il Dio dice a Er, mostrandogli questa scelta che fanno le anime, gli dice il Dio non è responsabile della scelta, solo l'anima è responsabile della scelta che fa. E le anime fanno una scelta della prossima vita in base all'esperienza che hanno avuto della vita precedente. E quello che capita è che le anime degli ingiusti fanno le scelte migliori proprio perché hanno esperienza dell'ingiustizia, hanno esperienza del male, hanno esperienza della sofferenza e quindi sono molto caute e prudenti e scelgono delle vite migliori. Invece coloro che hanno avuto una vita felice, magari anche giusta, ma dice Platone, ma senza filosofia, queste rischiano di fare sempre sono un po' arroganti e rischiano di fare delle scelte sbagliate. Comunque quello che importa è che per Platone Dio non è responsabile del male, ma del male è responsabile l'uomo. Ed è Platone il primo che accetta proprio in termini di responsabilità individuale, cioè che pone la responsabilità individuale, mentre abbiamo visto per Socrate non c'è responsabilità del male e l'altra volta parlando della tragedia si è responsabili sì, nel senso che bisogna, se si fa un male, in qualche modo bisogna espiarlo, però avevamo visto che il male viene da Dante, che acceca, viene dagli dèi, no? Tutta una serie dal fato, dal destino, cioè l'uomo è in qualche maniera messo dentro, dopo deve accettare, no? Di espiare il male fatto, però non c'è una responsabilità diretta del male, quindi è Platone il primo che ne parla. Ecco, Nel politico, e questo è un testo molto lungo, vediamo se facciamo in tempo, si parla di cicli cosmici, si parla di cicli cosmici. E sono praticamente tre cicli. Abbiamo un periodo metastorico che il cosmo è guidato da Dio, considerato come pastore, la terra è ricchissima, una specie di Eden, gli uomini non sono generati ma vengono direttamente dalla terra, ci sono molti beni e pochi mali. Poi c'è il periodo storico, quando cioè questo Dio pastore lascia il mondo, lo abbandona il suo corso e il mondo lasciato a se stesso si allontana dalla perfezione, e gli uomini in questo caso generano, aumenta il disordine e le lotte e ci sono più mali che beni. Poi c'è il periodo, questo è il terzo periodo, che è quello che volevo fare leggere, vediamo. Boh, grazie. Ed è il Dio che si fa vedere che è un pilota. Vedete? Ecco, tutto ciò che ha di bene, ecco, intanto, e tutto ciò che ha di bene lo ha ricevuto dal suo organizzatore, da Dio, ma dalla sua primitiva condizione, cioè di disordine, di caos, quante sono le difficoltà e imperfezioni che si verificano nell'universo, tutte da quella adesso derivano ed in tutti gli animali esso le ingenera. Ah, scusate, in tutti gli animali esso le ingenera. E cioè voglio dire che la primitiva condizione, che è quella di essere materia caotica, porta a tutte le imperfezioni e le distribuisce in tutti i corpi. E così quando si trovava ad allevare i segli animali con l'aiuto del suo pilota, qui Dio è un pilota, erano piccola cosa i mali ma grandissimi i beni che esso produceva. Quando invece separato da lui, ogni volta che ciò accade nel tempo immediatamente successivo all'abbandono, tutto conduce benissimo. Però col passare dei giorni, sopravvenendo in esso l'oblio, sempre di più si rafforza anche il potere della sua antica affezione del disordine. E allo scadere del tempo, questo è di nuovo in pieno fiore e poca cosa sono i beni, molti invece i mali che esso mesce entro il suo seno. Giunge così al pericolo di distruggere se stesso e ciò che in esso è compreso. Cioè quando il mondo viene abbandonato per un certo periodo va avanti, poi col passare del tempo dimentica, no, quello che aveva, si rafforza il potere dell'antica affezione del disordine, cioè il potere del disordine, del caos, della materia. È finito il tempo e il disordine in pieno fiore e sono pochi beni, molti mali e rischia di distruggersi. E allora, per questa ragione, che il Dio che già una volta l'ha ordinato, vedendolo in difficoltà estrema, preoccupandosi che sconvolto dalla tempesta sotto il suo infuriare non si dissolva e si inabissi nel mare infinito della dissomiglianza, della virgola, sì, ritornando a sedere al timone di quello e volgendo un nuovo corso, ciò che nel tempo precedente in cui l'universo era abbandonato a se stesso, si ammalò e si dissolse, lo ordina ancora e lo raddrizza e così lo rende immortale e senza vecchiaia. Ecco, e questa sarebbe la condizione attuale, cioè il fatto in cui che questo mondo ha, l'idea è questa, che il mondo ha un timoniere che impedisce che si distrugga, che il disordine prevalga sull'ordine e in qualche maniera armonizzi, lo rende immortale e senza vecchiaia, perché il mondo di per sé, nella tradizione ovviamente platonica, è formato sì, ma non è immortale. Ecco, e questo è un bellissimo passo che dà l'idea appunto della benevolenza del Dio e del fatto che Dio è colui che ordina e soprattutto che armonizza i beni con i mali, l'ordine con il disordine. È interessante la parola dissomiglianza perché Platone usa l'uno come bene e la diade come male, bene uno finito, la diade l'infinito, uno limite. Diade infinito illimitato, simile c'è tutto ciò che è uguale, che è misura, che si contrappone alla dissomiglianza, che è dismisura, eccetera. Sono tutti temi che risalgono poi anche alla tradizione pitagorica. E poi temi anche geometrici. Platone era filosofo, ma era soprattutto matematico. Ecco, di Aristotele c'è quasi niente da dire, perché Aristotele non ha una concezione del male in senso metafisico, c'è un Dio filosofico, niente a che vedere con Platone, con il bene, c'è un Dio che ha puro pensiero di pensiero, eterno, che pensa a se stesso, è incurante. Solo che attrae il mondo a sé come l'amante attrae l'amato. Allora quello che si può dire è che il mondo è finalizzato verso questo Dio, no? Attirato dall'amore verso Dio e quindi finalizzato al bene. Del male Aristotele non tratta se non in termini etici quando deve parlare della virtù come giusto mezzo, come mezzo fra gli estremi, fra un eccesso nel minimo, un eccesso nell'eccesso, una medietà che non è una medietà, mediocrità, ma proprio una cosa che sta nel mezzo tra due eccessi che sono dismisura entrambi e che quindi bisogna controllare, moderare e basta. Quindi Platone di Aristotele non direi altro. E invece sono interessanti le filosofie ellenistiche. La filosofia stoica è una filosofia ottimistica, la filosofia stoica è una filosofia materialistica, mentre per Platone abbiamo due mondi, il mondo delle idee perfetto, eterno, e questo mondo che è imperfetto, che è stato formato, quindi ha avuto un inizio. Per gli stoici invece il mondo non è stato, non ha avuto inizio. Il mondo coincide con la divinità e la divinità, proprio perché coincide con il mondo, è anche materiale in un certo senso, no? Siamo sul piano di una immanenza totale e di un materialismo totale. La natura è logos, logos è natura, logos è ragione e natura coincidono e quindi questa natura, proprio perché coincide con il logos, ha un doppio significato. Significa che è bella, che è divina, perché il logos è natura del divino, che quindi ogni cosa è sacra, che ogni cosa è perfetta nel suo genere perché natura e logos coincidono e quindi tutto il divino, no? Tutta la natura è attraversata da questo divino, quindi tutto è per l'appunto sacro e significa anche che essendo natura coincidendo con logos, tutto è connesso con tutto. Perché logos significa discorso, significa pensiero, significa ragione, ma significa anche che tutto ha una ragione, ovvero una causa, che ogni cosa ha una sua, è l'effetto di una causa, la quale causa è l'effetto di una causa precedente e che tutto quindi è tenuto insieme da questo logos come una connessione ordinata, perfetta, e viene chiamata destino, fato. Ecco, non c'è male, non c'è male nella filosofia stoica proprio perché cioè, natura e logos coincidono e quindi non ci può essere male. Se ci sono i mali, questi sono finalizzati al tutto. Se ci sono dei mali, che è innegabile vedere i mali, questi sono però in funzione del tutto, sono armonizzati nel tutto. Il cosmo è un'armonia e nell'armonia ci sono anche questi mali, ma che rientrano soprattutto nell'armonia, quindi sono sempre relativi. Non esiste un male in quanto tale, non esiste un male assoluto. Allora dove sta il male per gli stoici? Il male sta nella natura dell'uomo. Il male è sempre morale ed è legato alla passione. Il male è in primo luogo un giudizio sbagliato su ciò che è il proprio bene. L'uomo, il saggio stoico, l'uomo stoico dovrebbe vivere secondo natura. Vivere secondo natura significa vivere secondo il logos. E quindi la prima cosa da fare è comprendere, sapere come funziona il logos e poi cercare di vivere appunto in base a questa conoscenza. C'è molto di socratico qui. Vivere secondo il logos significa bene. Significa bene perché la natura ama se stessa e quindi significa cercare di togliere da sé tutto ciò che sconvolge questo bene, e ovvero sia le passioni. Le passioni che rendono folli, le passioni che fanno sbagliare il giudizio, e queste passioni vanno sradicate completamente. Metto questo prima di Epicuro e dopo torno indietro. E qui c'è Cleante, che è uno, non il primo, Zenone Crisipo Cleante, il secondo degli stoici, questo inno a Zeus è interessante, dove si vede la concezione che hanno di Dio, del mondo e del male. Senza di te, o divino, nulla si compie sulla terra, né nel cielo divino dove regna l'etere, né nel mare, tranne quelle cose che i cattivi compiono nelle loro stolte follie. Allora, tutto ciò che viene da Dio è bene, e il male sta nei cattivi. Tu sai ricondurre a misura gli eccessi e ordinare ciò che si trova in disordine, e anche ciò che non è caro a te lo è in questo. Lo è, e anche ciò che non è caro a te lo è. Allora, Dio, come per Platone, appunto, armonizza gli eccessi e ordina il disordine, e a Dio è caro tutto, anche ciò che non è caro. In questo modo, infatti, hai armonizzato insieme il bene e il male, così che una diventi la ragione del tutto che vive in eterno. Ragione, per l'appunto, è il logos, che è il principio, il fondamento che tiene insieme il tutto che vive in eterno, e coloro che la tralasciano rifuggendola, quanto fra i mortali sono malvagi e sventurati, coloro che invano desiderano il possesso dei beni, non riescono a comprendere la legge universale di Dio, né ascoltano colui il quale, obbedendo, conseguirebbero una vita allietata da saggezza, e quindi erano folli da un male all'altro. Ecco, il male è la follia, il male è la non comprensione di Dio, il male è l'attaccamento al possesso dei beni e non invece alla verità, che è appunto la conoscenza del Logos. Bene, alla scuola ellenistica si contrappone ovviamente la scuola stoica, si contrappone quella epicurea. Quella epicurea, Epicuro è il primo che si chiede in termini, che sarà poi sempre ripreso nella teologia cristiana e nella filosofia cristiana, da dove il male, soprattutto da dove il male, pensando agli attributi di Dio. Se Dio è buono, onnipotente e sapiente, da dove viene il male, no? Ecco, per la filosofia di Epicuro, che riprende quella di Democrito, il mondo è risultato del caso, dall'incontrarsi, dallo scontrarsi degli atomi, ed quindi il risultato di questa composizione atomistica, e nel mondo, così organizzato in maniera molto meccanica, non c'è alcuna previdenza. Epicuro e Democrito saranno dimenticati, saranno ripresi solamente nel 600, per merito dei libertini, per merito delle filosofie, delle nuove scienze, della natura, verranno recuperati, ma c'è una proprio dimenticanza. Verranno anche considerati empi, appunto mi pare di averne già parlato qui, parlando di Epicuro con i libertini, considerato il porco, no? E anche l'ateo, l'empio, per queste ragioni qua. Però Queste sono le domande che si fa Epicuro e che sono ineludibili. La divinità o vuole abolire il male e non può, o può e non vuole, o non vuole né può, o vuole e può. Se vuole e non può, dobbiamo ammettere che sia impotente, il che è in contrasto con la nozione di divinità. Se può e non vuole, che sia invidiosa, il che è ugualmente estraneo all'essenza divina. Se non vuole, non può che sia insieme impotente e invidiose. Se poi vuole e può, la sola cosa che conviene alla sua essenza, da dove dunque provengono i mali e perché non li abolisce? Ecco, questo è il tema ed è la domanda, insomma, fondamentale. Ecco. Allora, qual è la risposta di Epicuro? La risposta di Epicuro è che gli dèi sì ci sono, ma se ne stanno negli intermondi, negli interspazi, non si curano del mondo, sono indifferenti, non hanno cura del mondo. E il mondo quindi è lasciato in balia di se stesso, senza provvidenza, senza niente. Va bene. Allora, questo abbiamo visto. Vabbè, anche perché niente, Crisippo, un altro storico, eccetera. Passiamo un momentino a Plutarco, siamo già nel secondo secolo, guarda che con un attimo, vabbè. Ecco che riprendendo un po' la religione egiziana, un po' anche la religione orientale, persiana, manichea, parla del male come di una forza che si contrappone, come contrario, come forza potente al bene. E questo perché riprende anche la filosofia di Epicuro, secondo il quale l'armonia è data dalla tensione tra gli opposti. L'armonia è polemos, è guerra e conflitto fra i contrari. C'è sempre nel mondo una mescolanza di due forze contrastanti e la risultante di questa forza. Di queste forze contrastanti è proprio la perfezione del cosmo. Praticamente il cosmo come ordine richiede che ci sia questo conflitto fra contrari. D'altro canto, il contrario, il bene e il male, la materia, lo spirito e cose di questo genere. Ma nella materia c'è sempre, ci deve essere platonicamente una traccia di intelligenza proprio perché alla fine deve trionfare il bene. Nei dialoghi delfici che gli scrisse poi, egli dice che la divinità è buona e quindi la divinità interviene in qualche maniera nel mondo per raddrizzarlo. E quindi adesso qui vediamo due. Ecco questo di Plutarco. Ecco, la nascita e la composizione di questo universo derivano dalla mescolanza di forze antagoniste e non di uguale forza, perché c'è sempre la supremazia appartiene a quella del bene. È infatti impossibile che la forza del male sparisca del tutto, essendo in gran parte innata nella struttura fisica, eppure in gran parte nell'anima del tutto, in una lotta perenne con la forza del bene. Ecco, questo è importante, che il male non può sparire perché il corpo, il mondo, essendo fatto di materia, la struttura fisica, per definizione questa ha in sé il male come qualcosa di non formato, come dismisura, e per il fatto stesso che la materia appunto poi è legata alla morte, alla dissoluzione. L'anima del tutto, perché l'anima contiene anche una parte del male, perché l'anima è anfibia. L'anima appartiene a due mondi, appartiene al mondo superiore ma anche al mondo inferiore ed è una specie di daimon, di demone, proprio che mette in relazione il sopra con il sotto. Per questo nell'anima c'è sia il divino, che è l'intelligenza, sia anche qualcosa del corpo. Ecco. Ed è per questo che poi lui dice, aggiunge un'altra cosa, il cosmo non è mosso da un'unica anima, ma probabilmente da più, certo, da non meno di due. Una di queste produce il bene, mentre l'altra, adesso opposta, crea effetti opposti. E qui riprende il dualismo, in questo caso tra le anime, un'anima che fa il bene, un'anima che fa il male, eccetera. Bene, poi ci sono gli gnostici. Ecco, degli gnostici io so poco, nel senso che sono importanti perché hanno trattato il male. Io ho letto solo le parti che riguardano il male, perché tra l'altro, siccome gli gnostici sono molto molto allegorici, pieni di simboli, sì, non è che ci si... insomma, ecco, sono contrari alla mia natura da un lato, e dall'altro lato sono troppo mitologici, troppo fantasiosi. Allora, secondo gli gnostici, qui siamo secondo o terzo secolo d.C., fa parte la gnosi, fa parte del pensiero cristiano. Gli gnostici poi erano una setta che pensavano di essere gli unici depositari della vera sapienza che è legata appunto a tutta una serie di miti. Allora, e qui per gli gnostici il male dipende da un incidente originario che sconvolge un ordine arcaico. Si tratta di una colpa antecedente che ha sconvolto anche l'umanità, cioè che ha compromesso la situazione dell'umanità. Ciò che ha istituito il male non è, come nella Bibbia, il peccato di Adamo, quindi una scelta dell'uomo, ma un evento catastrofico nella divinità stessa. E l'uomo quindi subisce, l'uomo e il mondo intero subisce le conseguenze di questo male, semmai l'uomo contribuisce a rafforzare questo male. E si tratta del mito della caduta di Sofia, e questa caduta, il fatto che il male dipende da una caduta, dalla caduta di Sofia, giustifica l'essere supremo che quindi non è responsabile dei mali del mondo. I mali sono appunto dovuti a Sofia. Allora, cos'è Sofia? Sofia è un leone. Cos'è il leone? Leone sono una specie di cose, di mattoni di cui è fatta la realtà eterna. Ci sono tanti leoni, Sofia, intelletto, il limite e così via, hanno caratteristiche diverse, che sono date dal loro nome, e Sofia è e poi questi eoni si accoppiano, dando luogo ad altri eoni, dei figli, così, e Sofia è la più vivace, la periferica di tutti gli eoni che vivono nel plerma, nella ricchezza, no? E Sofia quindi concepì una passione, voleva cioè generare come padre senza accoppiamento, e quindi fu presa da una passione per il padre e voleva comprendere la sua grandezza e come si dice, ed era in gran travaglio per la grandezza e imperscrutabilità del padre, e sempre tesa verso di lui sarebbe stata assorbita e sciolta nell'universale sostanza se non si fosse imbattuta nella forza del limite, cioè sarebbe stata perduta, sarebbe stata dissolta se non avesse incontrato la forza del limite. Ecco, il termine limite qui è un termine platonico che sta per dire per l'appunto ciò che blocca la ibris, la tracotanza, la dismisura, l'andare al di là, l'illimitato. Ecco il limite che consolida tutte le cose. Così Sofia tornò a se stessa e depose la sua intenzione e anche la sua passione. Ecco, però questa caduta di Sofia, che è come la caduta di Lucifero, no? Che vuole avere la potenza del padre, di Dio, ecco, questa è la caduta che è legata al male nel mondo. Ecco, cioè, di Sofia, della caduta di Sofia ci sono diversi miti. Alcuni dicono, ecco, che nel tentare questa impresa impossibile, Sofia ha generato una sostanza amorfa, che poi sarebbe il nostro mondo, le cui caratteristiche sono ignoranza, dolore e timore. Poi c'è un altro mito che dice che Sofia viene però purificata, restaurata, nella propria sede, mentre la sua intenzione e passione, che è un'unica caratteristica intenzione e passione, che è priva di forma e dell'aspetto come un aborto, ecco, questa viene separata dal pleroma e costituisce il nostro mondo. Un altro mito dice che Sofia cade nelle acque caotiche e resta prigioniera della materia, riesce però a risalire al mondo della luce, dopo essersi però liberata della materia, e dà alla luce un figlio, un demiurgo, che è tracotante, dissoluto e dissennato, che questo è il nostro mondo. Ecco, insomma, fatto sta che l'origine del male per gli gnostici è dovuta a due cose. Uno, Sofia, che è donna, che è curiosa, che si fa prendere dalla passione, che è invidiosa, eccetera, poi lussuriosa e così via. Ecco, i soliti attributi, no, delle donne, ecco, da un lato. E poi l'altra causa del male è questo figlio di questa donna, questo demiurgo che è dissennato e tracotante. In ogni caso, Dio è giustificato, cioè Dio non è colpevole del male. Altri gnostici, insomma, dicono che sono qui, vedo più una gigantomachia, una lotta tra bene e male, tra luce e tenebra, che sono forze potenti separate in una tensione che è una tensione di repulsione e di attrazione. Insomma, in questo continuo conflitto c'è un incidente originario a cui risale poi la condizione attuale del nostro mondo. Ecco, questi sono gli gnostici, che non mi sono simpatici neanche un poco. Va bene. E invece andiamo a Plotino. Perché Plotino? Plotino, neoplatonico, ha commentato tutto Platone, anche se ha assorbito la lezione sia degli stoici che di Aristotele, professore a Roma. E Plotino è un professore, quindi aveva una scuola, insegnava la classe senatoriale, la nobiltà romana, e voleva proprio, ha voluto elaborare una filosofia che si contrapponesse proprio alla gnosi, che egli considerava una filosofia, e anche al cristianesimo, che considerava entrambi, la gnosi e anche la religione cristiana, assolutamente irrazionali, e voleva quindi, contrapponendosi, elaborare una forma di filosofia religiosa che però fosse ben argomentata e non fondata su miti, su allegorie incomprensibili, e che alimentasse le superstizioni, ben argomentata e per l'appunto razionale. E queste sono le Enneadi. L'Enneadi. Il tema del male è trattato soprattutto nella prima Enneade ed è definito così. Il male è mancanza di misura, è l'illimitato rispetto al limite, è l'informe rispetto alla forma, è un essere sempre deficiente. Ecco, questo è il primo male, perché il secondo male viene dall'anima quando si segue il primo male. Tutto ciò che è male, tutti i mali particolari, la malattia, il male morale, il male fisico, tutte queste cose qua, hanno tutti i mali alcune di queste caratteristiche, alcuni di questi elementi. Però si può parlare di male assoluto quando c'è deficienza totale. Quando invece il male è mescolato al bene, finché c'è bene, ogni cosa è bene. Ecco, questo è importante perché sarà un tema che verrà ripreso da Sant'Agostino, di cui parlo la prossima volta, che ha letto Plotino. Però da dove deriva il male? Ecco, platonicamente, non certamente dagli dèi, il male, dice Plotino, si aggira intorno alla natura umana in questo luogo terreno. Però il male esiste necessariamente in questo luogo terreno perché è la necessità, per l'appunto, è ananche. da un lato è la necessità logica, nel senso che c'è, se c'è il bene, necessariamente come contrario c'è il male, se il bene è necessario anche il male, e se il bene è l'essere, il male è il non essere. Ecco, e poi in un senso fisico, la necessità è appunto la materia dell'universo che abbiamo visto anche per Platone necessaria per questo universo, per il divenire, per la generazione, per questo universo che è un composto che non è della stessa natura del mondo delle idee, del mondo superiore. L'universo è fatto di cose contrarie. E non sarebbe se non ci fosse la materia. E la natura quindi è una commistione di intelligenza e di necessità. Tutto ciò che viene in esso viene da Dio ed è buono, il male invece viene da quella che Plotino chiama la natura antica, cioè la materia non ancora ordinata, quella appunto di cui si parla nel Timeo. Come sfuggire al male? Moralmente il male, la natura, essendo costituita anche di materia, cioè il male è inevitabile, ma possiamo sfuggire al male attraverso la purificazione del corpo, attraverso questo percorso che va dal qui, risale al su, e di cui aveva parlato la professoressa Doria, no? Guardare, ritornare all'uno. Questa scheda numero 5, ecco. Allora, questo universo è fatto necessariamente di cose contrarie e non sarebbe se non ci fosse la materia. La natura di questo mondo è fatta di una commistione di intelligenza e necessità e tutto ciò che viene in esso da Dio è buono, il male invece viene dalla natura antica, intendendo con questa parola la materia non ancora ordinata. C'è una spiegazione un momentino per il termine necessità, perché la materia si chiama necessità? Si contrappone a libertà. Tutto ciò che appartiene allo spirito, al pensiero, è libero. Tutto ciò che appartiene alla materia è necessaria. La materia o la natura è necessitata, perché è fatta così e non altrimenti, perché segue delle leggi che non sono quelle, che sono quelle e non altrimenti. Cioè la natura deve, il pensiero può, in natura si nasce, si muore necessariamente, non c'è scelta. Ecco, nell'ambito invece del pensiero c'è la libertà per l'appunto del pensiero. Riguardo alla questione della necessità del male si può rispondere anche così, siccome il bene non esiste solo, è necessario che nella serie delle cose che provengono da lui, o se così si vuol dire, ne discendono o se ne allontanano, vi sia un ultimo termine e che dopo questo nulla possa più derivare, e questo è il male. Ecco, allora qui Plotino accenna a praticamente la sua posizione che a differenza di Platone intende il mondo come un'emanazione dell'uno, mentre per Platone il mondo è plasmato dal demiurgo a partire dalla necessità, cioè da questa materia informe. Per Plotino c'è l'uno che non è essere al di là dell'essere, che è una fonte sempre ricca da cui per emanazione, per processione deriva prima l'intelligenza, poi l'anima e poi l'anima che produce il mondo che è animato per l'appunto guardando l'intelletto e quindi produce questo mondo che ha in sé intelligenza ma anche appunto materia, necessità. C'è necessariamente qualche cosa dopo il primo, perciò anche in un termine ultimo, questa è la materia che non possiede nulla del bene e questa è la necessità del male. Qui c'è appunto il male in senso logico come necessità, termine ultimo di questa cioè scusate, come che si contrappone al bene e come termine ultimo di questa processione che è la materia come non essere, come tenebre. Abbiamo l'uno che è la luce, che irradia, però questa luce proprio irradia si disperde fino ad arrivare all'oscurità, e questo è il non essere ed è il male, ma però non è, cioè come male non c'è più niente, è nulla. Il primo male è il difetto di misura, il secondo è accogliere in sé questa deficienza come un attributo proprio. Il primo male è un difetto di misura, il secondo male è proprio quello morale, quando noi prendiamo in noi stessi questa assenza di misura, o per somiglianza o per partecipazione. Per somiglianza, per partecipazione sono termini platonici, perché per Platone tutto ciò che è qui assomiglia, no, è simile al mondo delle idee, oppure partecipa del mondo delle idee. Oppure il primo è l'oscurità e il secondo è ricevere questa oscurità. Perciò l'ignoranza, che è il vizio, il difetto di misura nell'anima, è il secondo male e non il male in sé. Così pure la virtù non è il primo bene, ma un bene solo in quanto assomiglia o partecipa del primo. Ecco, quindi c'è una differenza tra bene e male in termini ontologici o metafisici, da un lato, che sono il primo, che sono in termini assoluti, e dall'altro lato il bene e il male morale, che assomigliano o partecipano, cioè hanno anche le caratteristiche del bene o male in termini assoluti. Ecco, io ho finito, nel senso che ho ancora un testo, che è bello. Sì, c'è un'altra cosa: è necessario che la materia esista, altrimenti bisognerebbe, ecco, è necessario che la materia, quindi il male, esista, altrimenti bisognerebbe annullare anche il bene, ogni oggetto di desiderio. Questo è interessante. Se non ci fosse il male, non ci sarebbe desiderio di bene, nel senso che proprio perché c'è il male, io per contrasto so che cos'è il bene e quindi lo desidero. Questo è bene. Il pensiero e la saggezza, dice Plotino, riguardano la conoscenza sia del bene che del male. E pensiero e saggezza sono beni. E quindi è bene sapere entrambe le cose. E d'altro canto, in termini anche psicologici, se non ci fosse il male non ci sarebbe neanche il desiderio, cioè come complessità, il desiderio, la paura e l'ira, cioè tutta la complessità psicologica che fa di noi degli umani e non semplicemente degli angeli disincarnati. E questo anche è molto bello. E poi c'è questa parte qua che sarà... Madonna. Aspetta. Questo l'abbiamo visto? No. E allora sono due testi che sono belli tutti e due, li leggo velocemente. L'intelligenza, dando qualcosa di sé alla materia, produce tutte le cose serenamente, immobilmente, e ciò che essa dà è la ragione che procede dall'intelligenza. Dall'intelligenza, infatti, procede la ragione, e sempre procede fino a che l'intelligenza sia presente negli esseri. Poi di nuovo questo procedere, il tempo della processione, l'intelligenza deve essere presente in tutti gli esseri. Molto bello Plotino, perché dice che la natura sa quello che fa, gli alberi sanno, no? Nel seme degli alberi c'è compreso tutto un sapere che sarà poi sviluppato, e questo è il sapere inconscio della natura, che è superiore al sapere consapevole. Come in una ragione seminale, tutte le parti del vivente sono insieme in uno stesso punto, senza che l'una contrasti con l'altra o la combatta o la impedisca. Allora, in ogni seme, nelle ragioni seminali, tutte le parti che poi verranno sviluppate sono comprese in uno. Ecco, nell'essere che poi nasce col suo corpo, ogni parte occupa un posto diverso, ostacolando e distruggendo le altre. Così dall'intelligenza una e dalla ragione che ne deriva nasce questo mondo esteso, nel quale necessariamente vi sono parti amiche tra loro e concordi, altre invece odiose nemiche, le quali o volontariamente o involontariamente si danneggiano a vicenda e distruggendosi originano altre tra le parti che agiscono e patiscono. In tal modo si determina un'unità armonica, perché ciascuna di esse dà il suo proprio suono, poiché la ragione che è in esse produce l'armonia e l'ordine della totalità. Allora, qui viene ripreso come nel seme le parti sono une, l'intelligenza è una, però poi si distribuisce nelle parti, no? Il mondo è costituito da parti, una delle quali è un po' di intelligenza, ma mentre nell'uno tutto è concorde, nel mondo tutte le parti possono essere concordi o discordarsi, possono essere amiche o nemiche e si dinneggiano o si distruggono. E questo è il male, il fatto che il mondo è fatto così proprio perché ci sono le parti, no? E però attraverso le parti si determina un'unità armonica, perché ognuno, un suono, no, produce l'armonia, che è l'ordine della totalità. Quindi tutto è finalizzato, ogni parte è finalizzato al tutto che è armonico. E questo sarà un tema ripreso da Sant'Agostino e sarà ripreso ovviamente da Leibniz. Questo universo non è come quello intelligibile, intelligenza e ragione, ma partecipa di intelligenza e ragione. Esso ha bisogno di armonia, poiché vi concorrono intelligenza e necessità. Intelligenza, appunto, è la necessità e la materia, e armonia e devono essere per appunto armonizzate. Non deve essere l'intelligenza, cioè questo mondo è diverso da quello superiore, che è intelligenza pura, ma non deve essere neanche completamente legato alla necessità, che è male, cioè i beni e i mali devono essere armonizzati. Questa lo trae verso il male e lo porta all'irrazionalità, essendo essa stessa irrazionale. Però l'intelligenza domina sulla necessità, il mondo intelligibile è soltanto ragione, e non potrebbe nascere un altro che non fosse soltanto ragione. Se nasce un'altra cosa, questa sarà necessariamente inferiore e non pura ragione. Nemmeno sarà la materia, poiché essa è priva di ordine. Sarà dunque un misto delle due, né origine l'anima che presiede a questo mescolamento, la quale non si deve credere che si affatichi, poiché governa l'universo molto agevolmente con una certa presenza. Io trovo Puntino meraviglioso come sempre. Ecco qua quindi l'idea della mescolanza di intelligenza e di necessità, e quindi anche della necessità del male, che però il male che deve essere armonizzato col bene, che e poi il tutto che si combina poi in un tutto armonico. Il tutto è bello, il mondo è apprezzato e va amato ed è un bene in quanto tale. Ecco, e questo è molto bello, perché non bisogna giudicare il male dai singoli mali, cioè del tutto dalla parte, ma bisogna, questo è un tema che riprenderà appunto Sant'Agostino, non bisogna considerare della bellezza di un quadro soffermandosi su un quadratino ai margini, ma bisogna guardare il quadro intero. Noi ovviamente non lo possiamo fare, quindi non possiamo criticare il mondo dicendo che è malvagio, che è cattivo, che è brutto a partire dalle parti. Chi accusa il tutto guardando le parti fa un'accusa assurda, poiché bisogna esaminare le parti in relazione al tutto per vedere se convengono o armonizzano con esso, ed esaminare il tutto senza fermarsi ai piccoli dettagli. Non accusa certo il mondo colui che ne considera separatamente qualche parte. È come se qualcuno considerasse di un animale intero soltanto un capello o un dito dei piedi, trascurando la totalità dell'uomo, che è uno spettacolo divino, o come se si lasciassero da parte per Zeus tutti gli altri viventi per guardare il più abietto, o tralasciando tutta una specie, ad esempio quella umana, si ponesse al centro solo per Site. Ecco, e io avrei finito con Plotino. Cominciato tardi, ci ho messo un'ora, no, non l'ho fatto tutto. Ecco, la prossima volta nel Sant'Agostino, San Tommaso, Proclo, Ockham, Don Scotto. Sì, cioè sono qua apposta, abbiamo ancora un po' di tempo.
Diceva prima che il male, secondo Plotino, è deficienza.
Sì.
Secondo lei c'è una parentela tra questa deficienza di Plotino e l'ignoranza di, insomma, male con ignoranza, insomma?
Ma quando Plotino, cioè sì, il piano morale sì, quando si parla di deficienza si parla di mancanza, cioè una cosa è deficiente nel senso che ha un deficit, manca di qualcosa. Ecco, in questo senso deficienza è proprio l'imperfezione, però senz'altro l'ignoranza è deficienza di sapere, no? Allora di ignoranza si parla sul piano morale e di deficienza sul piano fisico, in questo senso sì, senz'altro. Comunque, più che Socrate, Plotino ovviamente si ispira a Platone, abbiamo visto, no, tutti i platonici, anche se lui appunto fa questa differenza, come che ho sottolineato, tra l'idea che il mondo per Platone ha comunque un inizio, a un certo punto è stato modellato, mentre per Plotino è eterno perché promana da questa fonte sovrabbondante dall'eternità. La gnosi, che non so niente da.
C'è un bene comprensibile in termini razionali o c'è un bene vivibile in senso mistico? C'è un concetto di bene male che non è comprensibile razionalmente come spiegabile logicamente? C'è questo?
No, no, allora. Ecco, per quello che, quel poco che so, per quello che ho visto, la gnosi è una religione, quindi non è una filosofia. E Dio non è certamente nei termini filosofici, no? Astratti come bene assoluto, perché Platone parla ovviamente di Dio, ma non in termini nostri, no? Di Dio persona che ha determinati attributi, Dio di Platone ha determinati attributi, ma è un'entità astratta, bu è qualcosa, è bene con la B maiuscola ed è più che altro un paradigma, un principio, no? Che permette di far derivare tutto ciò che ne deriva in termini morali e in termini anche di come è fatto il mondo. Ecco, invece qui abbiamo a che vedere con una religione dove c'è Dio in termini proprio di persona e il demonio, c'è Dio e il diavolo, c'è la luce e le tenebre. Ecco, semmai diversi testi gnostici, invece che parlare di Dio e di diavolo, parlano di luce e di tenebre, rifacendosi alla filosofia manichea del bene e del male in lotta come forze, che sono potenze fisiche, pensate in termini però antropomorfici, io non vorrei dire delle bestialità, è quel poco che ho capito io. Ecco, non ho, per quel poco che so, non ho visto niente di filosofico nei testi gnostici, ma tutto religioso e soprattutto tutto in termini allegorici. Tutto in termini appunto allegorie di un mondo divino dove ci sono gli angeli, dove ci sono diverse entità, c'è tutto un mondo e poi c'è questo mondo qua che in qualche maniera è perso, tranne che per pochi. Non so se c'è qualcuno qua che invece sa più di me di gnosi, ecco, ci vorrebbe Goisis. Ci vorrebbe Goisis, no? Lui è esperto di queste cose. No, no, io proprio poi non, posso stare mesi su Plotino, ma gli gnostici dopo 2 giorni non ne posso già più. E quindi bisogna parlarne facendo queste così, diciamo, contraddizioni, cosa sono queste discussioni sul male, e ovviamente bisogna parlarne, no? Perché sono state una corrente religiosa molto forte, molto potente, ma molto superstiziosa, e poi legata anche a tante di quelle sette nate intorno al secondo e terzo secolo.
Sì, no, dicevo anche che la gnosi soprattutto si rifà è un po' a quella che è la conoscenza, perché loro cercavano la conoscenza del soprannaturale.
Sì, sì.
Era lì, in effetti la gnosi è stata messa, diciamo, all'indice da parte della Chiesa, proprio per questo.
Sì, poi era un'eresia, no?
Sì, è stata un'eresia.
Poi anche tutti questi termini, platosofia, limite, intelletto, che sono i vari eoni, no? Che sono tutte personificazioni, non sono considerate eoni, ma sono comunque come se fossero delle persone che agiscono dotate proprio delle caratteristiche appunto delle persone. Quindi è una sorta anche è strana, perché è anche molto pagana, no? Da un lato è pagana, dall'altro però si rifà al cristianesimo. Sì, prego.
Scusi, vorrei dire una bestialità. Mi sembrava questa lezione, in definitiva, l'uomo, il filosofo, no? Non sapendo dare una definizione del bene, non contrapponendo il bene al male, tutto ciò che è il male, in definitiva cerca di arrampicarsi nella metafisica dell'aldilà, in una non conoscenza nel Dio come qualcosa di bene, e voglia ripudiare quello che è la realtà, la natura, dove nella natura non c'è nel bene né nel male, c'è solamente quello che c'è.
Allora, sì, intanto bisogna dire che Dio, appunto, non va pensato nei termini del Dio della tradizione ebraico-cristiana, no? Dio per Platone, i neoplatonici, gli stoici, eccetera, è qualcosa di astratto ed è il bene, nel senso, si potrebbe definire così, è un concetto. Per Platone ha una realtà, in qualche maniera c'è, però ha una realtà di concetto, non di persone, una roba strana, che è caratterizzato da tutti gli attributi positivi. E noi lo possiamo intendere, attributi positivi, che sono poi gli attributi positivi considerati fondamentali all'epoca, e cioè la misura, il limite, l'ordine, la simmetria, l'uguaglianza, che potremmo dire che sono gli attributi tipici delle figure matematiche, delle figure geometriche. Tutto ciò che non è questo viene definito male, ma non nel male come lo intendiamo noi, nel male proprio nel senso che è dismisura, è limitato, e quindi l'idea è che questo mondo è quello che è, che però non è perfetto, cioè non è perfetto come concetto. Le idee, in un certo senso, è vero, è innocente, ma essendo poi un cosmo, tutto sommato è bene, dove il male, nel senso che la morte, la dissoluzione, no? Queste cose qua fanno parte del tutto, che è tutto sommato un bene. La svalorizzazione della natura sia solo in termini di... non viene svalorizzata la natura, soprattutto Plotino. La natura è bella, anche Platone dice che il cosmo è bello, il giudizio è positivo. Viene valorizzato nel senso del termine morale, perché l'idea è che il corpo, essendo anche fatto di materia, la materia è legata alla dismisura, nel senso della passione, no? Noi questo poi non possiamo negarlo, ecco, bisogna controllarlo, bisogna che sia educato per attingere a qualcosa di superiore che è armonico. Ecco, questo. Certamente siamo lontani dalla tragedia, dalla concezione della tragedia, dove la natura è veramente innocente, è un fatto, è quello che è, la vita e la morte sono fatti, non hanno bisogno di giustificazione, e invece qui si incomincia a parlare in termini anche di giustificazione, nel senso che se tutto è così bello, tutto così ordinato, tutto proviene dall'intelligenza, no? Perché c'è anche questa cosa? Ecco, io penso così. Però è molto importante sempre distinguere questo tipo di pensiero dal pensiero poi nostro, nel quale siamo educati noi, con questa idea del Dio persona, con l'idea di Cristo, con tutte queste cose qua che proprio non hanno niente a che vedere. Non hanno niente a che vedere. Dovremmo un po' calarci nella mentalità dei greci, che direi che è matematica.
Vorrei intervenire sull'aspetto psicologico di Plotino, che mi sembrava che si era accennato prima. Volevo capire se era appunto quel concetto psicologico della modernità, poi, perché sì, penso che si attinga anche nelle varie, così che dicono, si dice, di psicoterapie, no? Tutte queste cose, qui bisogna educare, no? Tutte quelle cristiano, c'è cioè, un attivismo che spiega appunto, ci sono una serie di regole ambientesche per sostenere questa sofferenza, no? In cui l'essere umano è viene ad avere questi turbamenti, queste passioni, queste chiamiamole defiance, non lo so, questa inclinazione a star male, alla sofferenza, quindi. Qui io penso che sia molto moderno, ecco, abbia anticipato molte cose in questo senso.
Allora, per quanto riguarda il cognitivismo, qui ci si rifà agli storici. Ecco. Lì perché sono loro che pensano agli errori cognitivi, no? A una errata lettura della realtà o di quello che ci capita. Ecco. Per quanto riguarda Plotino, sì, è molto bello, lui ha scoperto l'inconscio e ha detto che l'inconscio è superiore al conscio, cioè un sapere inconscio che è naturale, che è legato al fatto proprio che questa ragione seminata dall'intelletto, no? Si trova in tutte le cose e quindi tutte le cose sanno e vivono sapendo, esattamente come gli alberi fioriti, che sanno. Perché nel seme è depositato questo sapere che si svilupperà, e così anche noi sappiamo, quindi questo sapere, che è un sapere legato appunto alla ragione, è superiore al nostro sapere scientifico. Si tratta di sviluppare, si tratta di far sì che questo sapere inconscio che noi abbiamo, che è buono, non venga appunto soffocato o nascosto da ciò che il corpo e quindi le passioni ci inducono a fare. Ecco, quindi da qui l'educazione, la formazione che è fondamentale, che è sempre quella della moderazione poi. Basta, abbiamo finito. Grazie a voi.